Pierluigi Fagan, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci, nella brevità di questa conversazione, i temi dell'incontro che lei avrà a Biennale Tecnologia, venerdì 11 novembre domani, i principi del principio. Ora, queste parole potrebbero avere a che fare, anzi possono avere a che fare con qualsiasi argomento che noi tocchiamo in qualsiasi conversazione, a cominciare dalla creazione del mondo, a cominciare dalla Genesi biblica, per entrare nell'architettura. In sostanza queste parole, i principi del principio, ci attraversano. Ricordo ai nostri ascoltatori che Pierluigi Fagan, leggo nella scheda, per poco più di 20 anni manager e imprenditore, da poco meno di altri 20 si è totalmente dedicato allo studio. Mondo e complessità sono gli argomenti della ricerca principale ramificato in molte discipline. Ecco, qui a proposito, Pierluigi Fagan, di complessità e di entrare dentro le segrete cose, lei parte dal principio e dai principi. Come coniuga queste due parole?
Dunque, innanzitutto grazie dell'invito, cioè la casa delle parole, mi sento a casa, quindi siamo tutti molto comodi. Giustamente lei ha detto che queste sono formulazioni molto antiche, no? Risalgono alle antiche sapienze, ricerche sapienziali, eccetera, eccetera, ma sono valide ancora oggi. Innanzitutto il principio di cosa? Nella conferenza che faremo daremo come tesi il fatto che siamo entrati in una profonda rottura, una grande frattura storica, e quindi dobbiamo metterci il concetto di fine di un'epoca storica alle spalle e incominciare a familiarizzare col concetto di principio di una nuova epoca storica. Le epoche storiche non è che cambiano tutti gli anni, neanche tutti i decenni o tutti i secoli, quindi insomma è un evento decisamente clamoroso. Iniziando qualche cosa, vale la pena appunto di domandarsi di quali potrebbero essere i principi adeguati per renderci adatti, per adattarci ad un mondo che sta profondamente cambiando. I principi vanno inseriti dentro un contesto specifico, che sono le immagini di mondo. Ognuno di noi ha dentro la sua testa una rappresentazione del mondo, no? In vario modo, influita poi anche dalle nostre appartenenze, dalla civiltà occidentale, del momento storico, ma anche dal nostro sesso, dal nostro genere, la nostra classe sociale, gli studi che abbiamo fatto, le teorie che sentiamo più sintoniche, le ideologie che sposiamo di più, le credenze che abbiamo, credenze sulle verità e via discorrendo. Quindi ce ne sono di tanti tipi, sia quelle individuali che quelle sociali, pubbliche, eccetera, eccetera. E quello è il campo in cui si piantano i principi. Principi, ripeto, che vadano maggiormente in accordo con questo fotografato cambiamento del mondo, che purtroppo è poco tematizzato. Credo che tutti quanti lo sentiamo epidermicamente dalla crisi economica del 2008-2009, poi la grande crescita della Cina, l'avvento dei social, internet e via discorrendo, poi è arrivato il Covid, poi è arrivata la guerra, ci siamo iniziati a parlare di bombe atomiche dopo 60 anni, cosa che comunque insomma è abbastanza preoccupante. Quindi la fenomenologia del mondo ci dice che c'è questo profondo cambiamento, ma facciamo fatica a inquadrarlo.
Ma per questa nostra fatica, Pierluigi Fagan, che sentiamo addosso nell'affrontare questo respiro del mondo, quanto è necessario riandare indietro alla Bereshit, lo dico in senso ebraico, quel principio di tutto quanto, no? Quanto è importante arrivare alla sostanza primordiale da cui deriverebbero tutte le cose, oppure ne possiamo fare felicemente a meno?
Ma dunque, la prima cosa che dovremmo fare, è come se fosse, diciamo così, una diagnosi medica, è l'anamnesi, cioè bisogna rendersi conto di cosa stiamo parlando, quindi scendere dal campo dell'immateriale, che è necessario, del sistema di pensiero, ma collegare il sistema di pensiero alla realtà. E quindi cosa è successo nella realtà, al di là di questa sequenza a cui prima abbiamo accennato, e diremo che ci sono fatti clamorosi che di solito non vengono tematizzati. La triplicazione della popolazione umana, noi siamo passati da 2 miliardi e mezzo a 7 miliardi e mezzo in soli 70 anni, gli ultimi, e mai nella storia umana la popolazione umana si è triplicata partendo da 2 miliardi e mezzo, e mai l'ha fatto in un tempo così breve. Sono molto aumentati gli stati, si sono triplicati anch'essi, tutti i tipi di organizzazione umana, dalle multinazionali alle grandi compagnie commerciali, su internet, le ONG, le organizzazioni multilaterali, con la globalizzazione poi ancora di più. E sono molto aumentate le interrelazioni tra tutte queste varietà, tra diversi popoli, tra i diversi stati, tra i diversi sistemi economici, tra le varie culture anche, non sempre riconoscendosi reciprocamente. In più, infine, negli ultimi, soprattutto nella seconda parte di questi 70 anni, il sistema economico moderno, quindi scienza tecnica, capitale e mercato, si è ormai esteso a tutto il mondo. Però prima veniva applicato solo da una parte, la nostra, che subordinava un pochino la natura e il resto del mondo, mentre oggi appunto vi accedono delle numeriche assolutamente straordinarie. E si creano quindi grossi problemi di compatibilità, grossi problemi di adattamento reciproco tra il nostro sistema sociale e in generale il mondo, quindi anche in termini geopolitici, di colloquio tra le varie culture, e poi l'adattamento generale dell'umanità al pianeta. Però, tenendo conto che l'umanità è un concetto così generale, poi appunto ci siamo noi, non so, quando andiamo a contrattare le quote sulle emissioni di CO2, è vero che noi oggi emettiamo un po' meno rispetto ad altri, però questi altri hanno tutte le industrie che noi abbiamo delocalizzato, in più noi le abbiamo emesse per 200 anni, e quindi quando si va a discutere dipende, cioè se si è in buona fede bisogna tener conto di questa complessità, se no altrimenti si lanciano le fatwa per cui io sono buono, tu sei cattivo, eccetera. E tutto questo quindi attiene sia a come ci comportiamo e sia a come pensiamo ci dovremmo comportare partendo da un certo tipo di analisi del mondo. E così nella conferenza illustreremo tre principi, diciamo così, che sembrano poter invece essere adeguati per avere un buon adattamento al mondo.
Ma Pierluigi Fagan, ma tenendo conto di quanto lei ha detto, la nostra, chiamiamola cassetta degli attrezzi culturali, no? È aggiornata per affrontare questo momento? Siamo passati dal Covid e poi si è parlato di ripartenza, adesso c'è il momento della guerra, purtroppo... ed è sempre un nuovo inizio. Noi, d'altra parte, l'uomo è l'animale che più si adatta, no? A volte ai noi. Però questa è una situazione molto complessa, e quindi noi forse di fronte alla parola complessità, e ne parlavamo con Miguel Benasayaga, altro ospite del Festival Biennale Tecnologia, oggi la complessità è una parola che ci appartiene ma non vogliamo che ci appartenga spesse volte, perché se ho una complessità ho la pretesa, un po' così, un po' hubris, forse anche qualcosa di peggio, che vado al computer, allo smartphone, pigio qualche tasto e do la risposta immediata. Ora, la complessità oggi non è più come si diceva forse un tempo, che la complessità, la semplicità è una complessità risolta. Perché oggi i congegni si sono pluralizzati, si sono creati sempre più difficili, e quindi anche da parte nostra dobbiamo avere più impegno. Ciò non significa essere tutti quanti degli esperti, ma ognuno per il suo mattoncino che porta avanti.
No, lei ha centrato perfettamente la questione sin dall'inizio, cioè il problema dell'adeguamento. Chiaramente quando il mondo cambia così rapidamente e così profondamente, noi però addiveniamo a questo presente con delle istituzioni, e parlo delle istituzioni formali, quindi anche il concetto di Stato moderno, ma anche informali, come i nostri modi, per esempio, di fare economia o di fare società, e con immagini di mondo che, ahimè, provengono dal periodo passato. E quindi la diagnosi è che no, non siamo adeguati. Le immagini di mondo sono dei sistemi molto complicati, il concetto di complessità è proprio paradigmatico in generale dell'immagine di mondo, cioè non di una disciplina specifica. Troviamo cultura della complessità nelle scienze dure, nelle scienze umane e sociali, nel pensiero umanistico. Per chi segue questo tipo di cultura non c'è differenza tra questi tre campi, e anzi si guarda con un certo sconcerto, diciamo, all'inimicizio con cui studiosi di una parte discutono, ma anzi quasi mai discutono, non conoscono proprio che cosa si dice, a volte neanche nella disciplina attigua al loro campo, e vieppiù quando, non so, gli scienziati parlano con gli umanisti e viceversa, e questo è assolutamente deleterio per l'immagine di mondo. E quindi dovremmo cominciare proprio da lì, da una grande riforma, da una grande trattativa per la ricostruzione di un'immagine di mondo, un'evoluzione dell'immagine di mondo, che è un discorso molto complesso che non possiamo qui affrontare. Però i tre principi che illustreremo, ne accenno solo brevemente: uno è il principio di responsabilità di Hans Jonas, o Jonas, ed è, che è un filosofo tedesco, ed è un principio sia mentale che comportamentale. Poi il principio di reciprocità, regola d'oro, diciamo la fondazione dell'etica mondiale: fai agli altri o non fare agli altri quello che bla bla bla, esistono formulazioni positive e negative. C'è negli antichi greci, in Confucio, nel buddismo, nell'induismo, nel genismo, nella Torah, nell'Islam, nel cristianesimo e pure in Kant. E se si parla con gli antropologi ti diranno che è comunque ampiamente applicato anche a tutte le tribù che loro conoscono e che vanno a indagare. E poi il principio di relazionalità con i concetti di limiti e di equilibrio, che è invece appunto proprio del campo mentale. Ma nella sostanza ruotano tutti e tre intorno al concetto di relazione. Purtroppo la nostra cultura, la cultura occidentale, ma dalla sua fondazione, quindi dagli antichi greci, ma poi anche il cristianesimo, eccetera, eccetera, è molto concentrata, molto più concentrata sugli enti, sull'essere. Noi partiamo sempre internamente a spiegare una cosa. Questa cosa in genere è collegata sempre a un'altra cosa o altre decine di cose, e tutte vivono in un contesto. E questo contesto, ai noi, come diceva Eraclito, cambia sempre. Quindi da una parte c'è questa nostra volontà di fermare, congelare il tempo, trovare leggi, rendere tutto molto meccanico in maniera tale che noi lo si possieda e in qualche modo lo si possa anche prevedere, ma non è questa la natura in realtà del mondo, delle cose che succedono. E quindi dovremmo incorporare soprattutto come concetto base il concetto di relazione, che certo disordina molto, complessifica molto, ce ne sono tante, di tanti tipi, lineari, non lineari, quei feedback, bla bla bla. È un mondo un po' meno certo, un po' meno schematico, però più attinente alla realtà.
Però lei ha citato Eraclito, e probabilmente nella prospettiva del tempo, da allora a oggi, se è vero come è vero che Eraclito parlava della sostanza dell'essere, questo ogni essere, ogni soggetto è soggetto quindi alla trasformazione, questa è stata una lezione che poco abbiamo appreso per Luigi Fagan, se vediamo come ci comportiamo oggi. Ma prima di chiudere questa conversazione vorrei ricordare ai nostri ascoltatori il suo libro intitolato Verso un mondo multipolare, pubblicato da Fazi alcuni anni fa, dove lei ragiona per l'appunto anche su alcuni temi come quelli che ci ha esposto. Ma prima di salutarci, per Luigi Fagan, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
No, proprio in questi giorni sto leggendo il libro di uno studioso spagnolo di scienze politiche, e il titolo è Per una teoria della democrazia complessa, ed è forse il primo tentativo di importare anche nel pensiero politico il concetto di complessità, e quindi estremamente interessante.
E anche qui nella politica il termine complessità, che a volte non è complessa ma è complicata, forse c'è una differenza fra le due parole, per Luigi Fagan.
Esatto.
Quindi la complicazione a volte è una cosa un po' negativa.
Diciamo che il succo di tutto quello che un po' abbiamo accennato arriva anche a un imperativo, che è un imperativo alla conoscenza.
Aristotele, quindi, anche qui si torna indietro nel tempo per guardare necessariamente avanti. Siamo fatti di coscienza.
Esatto.
Grazie davvero e buona giornata per Luigi Fagan.
Grazie a voi, grazie a voi.